Bene, cari amici, allora prenderò in mano il mio libro intitolato Credo, le verità fondamentali della fede, edizioni San Paolo. Lo trovate nelle migliori librerie, specialmente quelle cattoliche. Lo potete anche richiedere o scrivendo qui a Radio Maria o telefonando all'ufficio informazioni. Noi oggi, cari amici, incominciamo la spiegazione del terzo articolo del Credo. Sono 12 in tutto, come sapete. Il terzo articolo del Credo suona così: fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. E quindi con questo articolo del Credo entriamo nel cuore stesso del cristianesimo, perché il cristianesimo, cari amici, non consiste la fede cristiana nel credere in Dio, lo diamo per scontato, insomma, ma noi crediamo che Dio si è fatto uomo e quindi che Gesù è il figlio di Dio fatto uomo, è il Signore, il Salvatore, il Redentore ed è il Giudice del mondo. E quindi naturalmente la fede nell'incarnazione presuppone la rivelazione del mistero trinitario e quindi siamo nel cuore del cristianesimo perché appunto i due misteri fondamentali della fede sono quello della Santissima Trinità, come ha spiegato anche il Papa Benedetto XVI, una sola sostanza in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, e il mistero dell'incarnazione. Questi due misteri della fede, quello della Trinità e dell'incarnazione, è stato rivelato in pratica alla Vergine Maria nel momento dell'Annunciazione, quando lei ha concepito il Verbo del Padre per opera dello Spirito Santo. E quindi vediamo come nel Credo la Vergine Maria sia associata al mistero dell'incarnazione, questo mistero che è al centro del credo ed ha come protagonista di fede, beato colei che ha creduto, proprio la Vergine Maria. E appunto la fede cristiana, che giustamente alcuni teologi chiamano lo scandalo cristiano, consiste, scandalo per la ragione umana, per la ragione naturalmente offuscata dai pregiudizi, non certo aperta alla grazia, e il mistero dell'incarnazione, cioè il credere che Gesù è Dio, è per la ragione uno scandalo, anche perché è poi un Dio crocifisso, che è per l'uomo una stoltezza, dice Paolo, in realtà è sapienza di Dio. Allora vediamo innanzitutto, cari amici, questa pagina introduttiva, a pagina 79, a pagina 80, questa pagina introduttiva all'articolo terzo del Credo, che ci introduce in quello che comunque rimane un mistero, non dimentichiamolo, il mistero dell'incarnazione, perché possiamo chiamarlo il mistero di Cristo. In che cosa consiste il mistero di Cristo, cari amici? Nel fatto che in Cristo aveva una sola persona, quella divina del Verbo, e due nature, una natura umana e una natura divina. La natura divina è quella della persona, ma la natura umana del Cristo consiste nell'avere un corpo, un'anima. Ciò che molti cristiani non sanno è che Cristo aveva un corpo, un'anima e poi la divinità, e avendo un'anima aveva anche un'intelligenza umana e anche una volontà umana attraverso le quali operava però la persona divina. Rimane quello di Cristo un mistero, ma nel corso della riflessione che la Chiesa ha fatto lungo il corso dei secoli ha puntualizzato appunto questo mistero, soprattutto nel concilio dei primi concili di Nicea, di Efeso, di Costantinopoli. La Chiesa ha messo a fuoco il mistero trinitario dicendo appunto che consiste nel credere in un solo Dio, una sola sostanza o una sola natura divina in tre persone, e di credere in Gesù Cristo una persona e due nature, una natura umana e una natura divina. Noi lo formuliamo dicendo che Gesù Cristo è vero uomo è vero Dio, il medesimo è vero uomo e vero Dio. Vediamo allora questa pagina introduttiva, cari amici, a pagina 79 scrivo: in questo articolo del credo l'attenzione si concentra innanzitutto sull'evento dell'incarnazione, che per quanto avvolto dal massimo segreto e riservatezza è il momento centrale dell'opera divina della creazione e della redenzione. L'incarnazione quindi è l'inizio della salvezza, che si conclude con la croce, la salvezza di Cristo, che ci ha donato Cristo, e costituisce questo mistero dell'incarnazione l'inizio del cristianesimo, perché non vi è dubbio che esso, cioè il cristianesimo, incominci con l'unione della natura divina e la natura umana nella persona del Verbo. Quindi la salvezza è incominciata nel momento dell'incarnazione. Il cristianesimo è incominciato nel momento dell'incarnazione, se è vero che il cristianesimo è la persona umana divina di Gesù Cristo, è il Verbo incarnato, cioè è la persona di Gesù Cristo il cristianesimo. Anche la Chiesa è già presente nel momento dell'incarnazione con la fede ardente e umile della Vergine Maria. Come Dio possa essere vero uomo, pur restando vero Dio, è l'interrogativo che si sono posti i pensatori cristiani dei primi secoli. E pur fra dispute appassionate ed errori fermamente combattuti, la Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, nei primi sei concili, ha fissato in formule semplici, ma in un certo senso immortali, la sua fede cristologica. A questi concili fanno riferimento non soltanto la Chiesa cattolica, ma anche quella ortodossa e le comunità protestanti nate dalla Riforma. E metto in evidenza comunità protestanti nate dalla Riforma per distinguere dai protestanti, da molti gruppi protestanti recenti, soprattutto di origine americana, che si sono distaccati da queste radici. Secondo la professione di fede cattolica, Gesù Cristo è vero uomo e vero Dio. In lui vi è una sola persona, quella divina del Verbo, e due nature, una umana con un corpo e un'anima, e una divina, la persona divina, che è la natura divina del Verbo. Cioè in Dio, in Gesù Cristo, la natura divina è quella della sua persona divina, è ovvio. Il medesimo soggetto divino, il Verbo, opera dunque attraverso due nature. Ne consegue che ha due intelligenze, una umana e una divina, come pure a due volontà, una umana e una divina. La Chiesa ha condannato la posizione di chi sosteneva che in Gesù Cristo ci fossero due persone, vedi l'eresia di Nestorio, o che ci fosse soltanto una sola natura, quella divina, mentre quella umana sarebbe un'apparenza, vedi i monofisiti. L'unica persona divina del Verbo operava sia con la natura umana che aveva assunto, sia con la natura divina che le era propria. Dunque noi vogliamo dire l'unica persona divina del Dio di Cristo, in poche parole, cari amici, per tradurre in termini correnti questo mistero, che comunque rimane un mistero, noi dobbiamo dire, cari amici, che in Gesù l'Io era divino e questo Io divino operava sia come uomo sia come Dio, sia attraverso la natura umana sia attraverso la natura divina. In particolare Gesù Cristo aveva una duplice intelligenza e quindi una duplice conoscenza, una umana e una divina. Tuttavia anche con la sua intelligenza umana, e qui il punto che molti non hanno chiaro, che per le cose di questo mondo attingeva dall'esperienza, aveva una conoscenza intima e immediata del Padre Celeste e dei disegni divini, oltre che una penetrazione divina del cuore degli uomini. Anche con la sua intelligenza umana, Gesù Cristo ha avuto fin dal momento dell'incarnazione la consapevolezza di essere Dio. Questo è un punto che naturalmente esamineremo, però qui l'ho enunciato subito con molta chiarezza, perché su questo argomento ci sono dei fraintendimenti, anche degli smarrimenti da parte di catechisti e anche da parte di chi studia teologia. Dunque, cari amici, in Gesù Cristo c'era un'intelligenza umana e una divina. Ora, l'intelligenza divina la diamo per scontata. Guardiamo l'intelligenza umana di Gesù Cristo, cioè quella che lui aveva come uomo, perché Gesù Cristo aveva un'anima umana e sappiamo che l'anima umana ha un'intelligenza umana, come pure ha una volontà umana. Vede, quindi Gesù Cristo era un mistero, era complesso, il Verbo incarnato è un uomo complesso. Diciamo, dal punto di vista nostro, guardandolo, evidentemente Gesù Cristo era un mistero perché era uomo e svolgeva attività umane, per esempio quella del camminare, del mangiare, no? Ma quel medesimo che mangiava e camminava e dormiva e quindi appariva un uomo, quel medesimo operava miracoli che solo Dio può operare, come risorgere i morti, e li operava a nome proprio. E allora, non a nome di Dio, a nome proprio, mettendosi alla pari con Dio, quindi è chiaro che anche i suoi contemporanei, Gesù è apparso un mistero. E il mistero rimane, però la Chiesa ha precisato alcuni punti su cui non si può deflettere. Il primo punto è che Gesù appunto ha una natura umana e una divina, nella medesima persona, è una persona sola, un io solo che è divino. Gesù ha un io solo e divino, non c'è un io divino, un io umano in Gesù. Questa è una teoria di Nestore che è stata condannata dalla Chiesa. E come pure in Gesù non è che il corpo fosse un rivestimento e basta della divinità. In Gesù c'era una vera volontà umana, una vera intelligenza umana, e quindi in Gesù c'era una conoscenza, una intelligenza divina e un'intelligenza umana. Allora, cari amici, e questo è il punto della questione, come funzionava l'intelligenza umana di Gesù? Ebbene, la risposta che dà la teologia e il catechismo della Chiesa Cattolica è questa, che Gesù con la sua intelligenza umana evidentemente doveva anche lui imparare le cose che si imparano dall'esperienza. Quindi Gesù stesso, per conoscere una strada, doveva evidentemente, o per conoscere a leggere e a scrivere, per conoscere a costruire una sedia che faceva il falegname, ha dovuto apprendere un mestiere. Quindi la sua, per quanto riguarda la conoscenza delle cose di questo mondo, Gesù attingeva dall'esperienza, così come noi attingiamo dall'esperienza. E così imparava, toccando l'acqua, imparava che era bagnata. Perciò, per quanto riguarda l'ambito delle cose sensibili, Gesù evidentemente aveva una conoscenza basata, come la nostra, sull'esperienza. E perciò anche Gesù ha imparato a leggere, a scrivere, come tutti gli altri bambini. Ma attenti, cari amici, invece, sempre con la sua conoscenza umana, aveva una conoscenza, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, intima e immediata del Padre Celeste, cosa che noi non abbiamo, perché noi non abbiamo una conoscenza immediata del Padre Celeste, noi abbiamo la fede oscura. Quindi gli antichi teologi dicevano che Gesù, l'anima di Cristo, godeva della visione beatifica. Adesso comunque il Catechismo, pur non usando quell'espressione, dice qualcosa di simile, cioè dice che Gesù con la sua intelligenza umana aveva una conoscenza intima e immediata, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, del Padre Celeste e dei disegni divini. E in più aveva una penetrazione divina del cuore degli uomini, e questo con la sua intelligenza umana. Quindi con la sua intelligenza umana Gesù aveva una conoscenza intima e immediata del Padre Celeste e dei suoi disegni divini, oltre che una penetrazione divina del cuore degli uomini, noi, cose che noi non abbiamo. Anche con la sua intelligenza umana Gesù Cristo ha avuto fin dal momento dell'incarnazione la consapevolezza di essere Dio, e questa è una cosa che viene negata da alcuni che dicono: in questo momento Gesù Cristo si è messo in testa di essere Dio. No, Gesù Cristo fin dal momento dell'incarnazione, anche con la sua coscienza umana e con la sua consapevolezza umana, era perfettamente cosciente di essere il figlio di Dio, di essere Dio. Questo argomento lo annuncio perché intanto voi possiate masticarlo, ma poi noi a partire da pagina 85 a pagina 88 lo approfondiremo in una speciale catechesi, perché ce n'è bisogno. Adesso sto facendo un prospetto generale dell'articolo terzo. Abbiamo visto dunque l'articolo terzo ha un punto chiave, e cioè l'incarnazione, e poi naturalmente abbiamo visto, cari amici, come la Madonna sia all'inizio stesso del cristianesimo, perché nel momento dell'evento cristiano era Maria la protagonista umana, con la sua fede, con la sua accoglienza del Verbo, e la Madonna, come vedete, cari amici, non sta al margine del cristianesimo, sta al centro del credo. E scrivo: Maria Santissima, che ha concepito virginalmente il Figlio per opera dello Spirito Santo, è chiamata Madre di Dio, perché colui che è suo Figlio secondo la carne è il Figlio eterno del Padre e la seconda persona della Santissima Trinità. Attenzione, cari amici, che alcuni pensano che la Madonna abbia creato Dio, ma l'espressione Theotokos, Madre di Dio, vuol dire che ha generato. Theotokos, tokos è proprio l'atto di generare, l'atto umano, l'atto della donna che genera, no? E allora la Madonna ha generato Dio, cioè quel bambino che ha generato è Dio. Quindi l'affermazione della Madonna Madre di Dio non è un'affermazione mariana in primo luogo, ma in primo luogo un'affermazione cristologica che riguarda Cristo. Cosa vuol dire Madre di Dio? Che in greco si dice Theotokos, vuol dire che quel bambino che lei ha generato non è un bambino come gli altri, ma è il figlio di Dio, è il Verbo incarnato. Quindi la Madonna, che ha concepito virginamente il figlio per opera dello Spirito Santo, è chiamata Madre di Dio, attenzione, perché colui che è suo figlio, secondo la carne, quel bambino, è il figlio eterno del Padre e la seconda persona della Santissima Trinità. Ella è stata preservata fin dal primo istante del suo concepimento da ogni macchia di peccato originale, immacolata, e il motivo è molto semplice, cari amici, proprio perché doveva essere la madre del Verbo, del Figlio di Dio, è stata preservata dal peccato originale e ha concepito virginalmente. Quindi i due titoli di Maria, i titoli più antichi di Maria, Immacolata e Sempre Vergine, significa che sono anch'essi in funzione cristologica. Perché Immacolata? Perché sempre vergine? Cioè concepito proprio dallo Spirito Santo, eccetera. Perché Immacolata? E perché sempre vergine? Perché doveva essere la madre del Figlio di Dio. Non solo Maria, e qui lo spiegheremo, cari amici, ha concepito virginalmente il Figlio, ma ha conservato la sua integrità virginale anche durante il parto e per tutta la vita. Per questo la Chiesa la chiama sempre vergine. E a questo riguardo, cari amici, va detto, ripetuto, che la Madonna è vergine prima del parto, anzi, quando la Madonna dice come avverrà questo, non conosco uomo, c'è qui il proposito di Maria di rimanere vergine, proposito che lei ha fatto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. E io a questo argomento ho dedicato un libro intero, come sapete, intitolato La Verginità di Maria, la nostra verginità. E poi la Madonna è vergine, quindi prima del parto, perché ha concepito virginalmente, per roba dello Spirito Santo, è rimasta vergine durante il parto, anche fisicamente, perché ha concepito miracolosamente il bambino, perché non solo ha concepito miracolosamente, ma ha partorito miracolosamente il Figlio di Dio, rimanendo intatta la sua integrità virginale, e poi la Madonna è rimasta vergine per tutta la vita. Allora, quindi, cari amici, abbiamo messo a fuoco i due punti che toccheremo. Il terzo punto riguarda un po' la vita terrena di Gesù Cristo, che è una vita particolarissima, perché è passata in gran parte nell'oscurità di una bottega di falegname, e Cristo è dedicato alla missione soltanto 3 anni della sua vita, ma è importante, e poi naturalmente c'è la parte, il culmine della redenzione che è costituito dalla passione, ma è molto importante per noi cristiani meditare la vita di Gesù Cristo, soprattutto il fatto che abbia operato la redenzione vivendo la vita di tutti gli uomini, ma soprattutto l'ha operata mediante la sofferenza colta sulle sue spalle al nostro posto e a nostro favore. Quindi vediamo l'ultima parte. Oltre all'incarnazione e al mistero pasquale, il cristiano deve mettere al centro della sua meditazione tutti i misteri della vita di Gesù, che si trovano nei Vangeli, i misteri dell'infanzia e della vita nascosta e quelli della vita pubblica, cioè il battesimo, le tentazioni nel deserto, l'annuncio del regno di Dio, le guarigioni, gli esorcismi e i miracoli, la istituzione della Chiesa, la trasfigurazione, la salita a Gerusalemme e l'ingresso messianico. Infatti, tutta la vita di Cristo è un mistero di rivelazione, di redenzione e di elevazione, in cui si trovano nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza. E a questo riguardo, cari amici, vorrei dire non c'è nulla che possa eguagliare il Vangelo per quanto riguarda la vita di Gesù Cristo, perché anche le vite famose di Gesù Cristo scritte da grandi scrittori, a mio parere, valgono abbastanza poco. La più bella, secondo il mio modesto parere, è quella che ha scritto Romano Guardini, il suo libro intitolato Il Signore, certamente una delle vite di Gesù Cristo più profonde che sia mai state scritte, però nulla può sostituire il Vangelo, perché nel Vangelo ci sono profondità abissali, Per cui, cari amici, vorrei dire, la lettura quotidiana del Vangelo deve far parte un po' dell'organizzazione della nostra giornata. Anche una sola frase del Vangelo, cari amici, può alimentare una vita spirituale grandissima. Anzi, vorrei dire che alcuni santi hanno costruito la loro vita spirituale su una semplice frase del Vangelo, una parola del Vangelo, un'intuizione del Vangelo. Per esempio San Francesco sulla povertà di Cristo, per dire, no? E così ogni santo ha colto un frammento del Vangelo che ha illuminato l'intera sua vita. E questo, cari amici, è l'introduzione all'articolo terzo del Credo, che dice: fu concepito per opera dello Spirito Santo e nacque dalla Vergine Maria. Poi possiamo già accennare alla catechesi che svilupperemo più ampiamente la prossima volta, che riguarda il mistero dell'incarnazione, che noi abbiamo già enunciato, cari amici, nella sua semplicità profondissima. E cioè il mistero cristiano si riassume in questo, nel dire che in Gesù Cristo c'è un solo io, un io divino, che opera attraverso due nature, una natura umana, una natura divina. La natura umana, cos'è la natura umana? La natura umana è l'anima e il corpo. Cioè, quando noi definiamo l'uomo, cioè mentre io definisco un gatto, evidentemente io non attribuisco al gatto l'anima immortale. Dico che il gatto è composto di materia, la quale materia può anche arrivare ad avere un'anima vegetativa, un'anima sensitiva, quello è l'animale, no? Questa è la natura animale. La natura animale è quella di avere un'anima vegetativa, un'anima sensitiva, però l'anima vegetativa e l'anima sensitiva è di natura materiale e si dissolve col corpo. Invece quando si parla di natura umana, già gli antichi greci dicevano che nell'uomo non c'è soltanto un corpo e un'anima sensitiva, un'anima vegetativa, ma c'è anche un'anima razionale, spirituale, libera, intelligente, autocosciente, e quindi c'è una realtà che non c'è nell'animale. E perciò quando si parla dell'uomo, della natura umana, si dice che l'uomo è composto di corpo e anima razionale o spirituale e immortale, perché anima razionale vuol dire spirituale e immortale. Ecco, allora, quando io dico che il Verbo ha due nature, una divina e una umana, voglio dire che il Verbo, l'io divino di Cristo, ha assunto una vera natura umana, cioè un corpo e un'anima, con una volontà umana e una intelligenza umana. Però l'io di Gesù Cristo era un io divino che operava attraverso una natura umana. Un io divino che operava attraverso una natura umana. Questo dunque è il mistero cristologico nella sua formulazione fondamentale. Però, cari amici, la riflessione della Chiesa a riguardo, e qui introduciamo il capitolo 9, la pagina 81, che poi svilupperemo nella prossima catechesi, la riflessione della Chiesa a riguardo è stata molto profonda, perché qui siamo nel cuore stesso del cristianesimo. E cioè ci siamo chiesti, i teologi si sono chiesti perché Dio si sia fatto uomo. Perché Dio si è fatto uomo? Guarda che è una cosa incredibile. Cosa è venuto in mente mai a Dio di farsi uomo? Può Dio farsi uomo? E perché Dio si è fatto uomo? Questo interrogativo, cur Deus homo, perché Dio si è fatto uomo, è uno dei famosi scritti medievali immortali di Sant'Anselmo di Aosta, che poi era diventato arcivescovo di Canterbury in Gran Bretagna, no? In Inghilterra. Io sono rimasto un po' colpito perché una volta giravo per Aosta e vedo una lapide su una casa. Perché a me ogni tanto piaceva andare a vedere gli stambecchi, i camosci, le marmotte nella Val d'Aosta, no? Sono un appassionato della natura. E allora è chiaro che si va anche a vedere Aosta, una bellissima città, fra l'altro città romana con antichità romane, e mentre passeggiavo per Aosta vedo su una parete una lapide che diceva: qui è nato Sant'Anselmo di Aosta, che è uno dei più grandi teologi e filosofi del Medioevo, il quale poi, grande filosofo, grande teologo, poi è andato a finire a diventare arcivescovo addirittura di Canterbury, se non vado errato, in Gran Bretagna. Ma a quei tempi, sapete, l'Europa era considerata una respubblica cristiana, quindi non era come adesso che c'erano le nazionalità, tutta l'Europa era considerata una repubblica cristiana e tutti parlavano latino, quindi parlavano latino ad Aosta e parlavano latino a Canterbury. E allora Sant'Anselmo scrisse questo bellissimo opuscolo che poi ha fatto epoca, e cioè Cur Deus Homo, perché Dio si è fatto uomo? E cari amici, questa è una grande domanda a cui risponderemo nella prossima catechesi, già dando però una risposta su cui meditare, è quella che trovate nel Credo, cari amici, dove si dice, il Credo che è recitato la domenica, quello nicino-costantinopolitano, dove si dice: per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Ma questo interrogativo di Sant'Anselmo, cari amici, merita una catechesi speciale, perché il Verbo si è fatto carne, Cur Deus Homo, e lo vedremo la prossima volta.